La mia moglie ha detto sì, breve. Stamani si parlava. La mia moglie si preoccupa di molto della lunghezza del messaggio più che della qualità. Allora ho detto va bene, cercherò di essere più breve possibile. Perciò, cari fratelli, il Signore ci benedica e io torno a posto. Più breve di così non so come fare. No. Vi leggo invece un brano dalla parola di Dio, dal Vangelo di Matteo. Quel passo di quando Gesù viene tentato dopo essere stato battezzato. E dice: in quei giorni, no, vediamo quello dopo. Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. E dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. E il tentatore, avvicinatosi, gli disse: se tu sei figlio di Dio, ordina che queste pietre diventino pani. Ma egli rispose: sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. Allora il diavolo lo portò con sé nella città santa, lo pose sul pinnacolo del tempio e gli disse: se tu sei figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto che egli darà ordine ai suoi angeli a tuo riguardo, ed essi ti porteranno sulle loro mani, perché tu non urti con il piede contro una pietra. Gesù gli rispose: è altresì scritto, non tentare il Signore Dio tuo. Di nuovo il diavolo lo portò con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria, dicendogli: tutte queste cose ti darò se tu ti prostri e mi adori. Allora Gesù disse: vattene, Satana, poiché sta scritto: adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi il culto. Allora il diavolo lo lasciò ed ecco degli angeli si avvicinarono a lui e lo servivano. Ho letto questo brano per considerare come Gesù si rifaceva in tutte le cose alla scrittura. Nelle tentazioni che il diavolo pone a Gesù, Gesù risponde sempre con un brano della parola di Dio. Allora anche il diavolo dice: aspetta, sta anche scritto così, buttati di sotto perché darà ordine ai suoi angeli che ti proteggano affinché il tuo piede non inciampi. Ma Gesù risponde: sì, è vero, sta scritto, ma sta altresì scritto: non tenterà il Signore Dio tuo. Quindi qui vediamo che c'è una situazione non letterale, non basta quello che è scritto nella parola di Dio, va capito quello che è il momento, la situazione, i fatti che portano a riflettere su una parte della parola di Dio. Ora c'era uno che stava attraversando. Pare che sia vero, questo discorso, che stava attraversando dei momenti difficili e come a volte succede, viene aperta la Bibbia e viene letto a caso un versetto e qualcuno lo fa per prendere un'indicazione, un auspicio, per un qualche cosa che gli possa dare fiducia, che lo possa liberare da un problema, un pensiero, e aprendo la parola di Dio lesse quel brano di Giuda che andò a impiccarsi. E qui ci restò male, a dire la verità. E sicché chiese al Signore una conferma di questo passo che aveva letto. Aprì da un'altra parte la scrittura e lesse: va e fai anche tu come lui. non lo fece, infatti l'ha raccontato poi successivamente. La parola di Dio è importante, è un punto di riferimento per noi, ma va usata nel modo giusto. I farisei e gli scribi, tutti coloro, i sacerdoti, erano molto ferrati su quella che era la parola di Dio. Infatti, quando i magi arrivarono a Gerusalemme, che andarono dal re Erode, e gli dissero: è nato il re, dove lo possiamo trovare? Erode è rimasto spiazzato, disse: chiamiamo tutti i sapienti perché mi facciano sapere queste cose. E quando chiamò i vari sacerdoti, i vari scribi, insomma tutte le persone ferrate nella parola di Dio, gli dissero per filo e per segno dove doveva nascere Gesù: a Gerusalemme, a Betlemme, perché sta scritto, e anche loro conoscevano a fondo la parola di Dio. Però questa conoscenza non gli servì per beneficiare di quelle benedizioni che tale notizia portava. Loro sapevano letteralmente le cose come dovevano andare, ma non le seppero riconoscere, non seppero riconoscere il tempo. Questo vuol dire che non basta la parola di Dio sola, c'è bisogno di qualche cos'altro che ci dia delle indicazioni più che dettagliate, specifiche, per il momento che stiamo vivendo. Dai tempi di Paolo viene parlato del ritorno di Gesù. È un'aspettativa che abbiamo anche noi. Anche noi aspettiamo il ritorno di Gesù, ma non sappiamo quando viene. Quando sarà il momento, però, potremo avere delle indicazioni sempre più precise, perché il Signore ci chiama a vegliare. Vegliando dobbiamo avere... cioè quando uno veglia è attento a quello che gli succede intorno. E vegliare sulla parola di Dio serve anche per questo, serve anche per conoscere i tempi che stiamo vivendo. Gesù disse alle persone del suo tempo: quando la sera vedete rosso dite domani bel tempo perché il cielo rosseggia, e poi la mattina quando vedete il cielo che rosseggia dice oggi tempesta perché il cielo rosseggia cupo. I segni del cielo li sapete, i segni del tempo li sapete riconoscere, ma i segni di Dio, i tempi di Dio, abbiamo bisogno di conoscere i tempi di Dio più dei tempi meteorologici. E questo perché dico questo? Perché è in programma, è già cominciato, a dire la verità, un primo incontro, il giovedì per parlare intorno alla parola di Dio. La parola di Dio non basta conoscerla a memoria, non basta saperla per filo e per segno, c'è bisogno di qualcosa di più, anche perché a ogni sta scritto sta un altro sta altresì scritto. Allora va bene quello sta scritto o sta altresì scritto? E capire queste differenze, quale delle situazioni è quella corretta, non basta la conoscenza umana, non basta sapere, c'è bisogno di qualche cosa di più, c'è bisogno che lo Spirito Santo ci guidi. A volte capita che non riusciamo a capire un versetto, magari fosse uno. Ce ne sono tanti di versetti che almeno io non riesco a comprenderli appieno nel senso di quello che vogliano dire, ma ci sono dei versetti che all'improvviso si aprono davanti alla nostra mente e si comprende, o perché qualcuno ce ne ha parlato in un certo modo diverso da come siamo stati abituati a sentirli, oppure perché leggendo qualche cosa ci si apre la mente, oppure una circostanza che stiamo vivendo ci fa vedere che quella situazione è riferita proprio alla circostanza che stiamo attraversando. Questo succede perché lo Spirito Santo rivela la parola, la sua parola, al momento giusto, quando ne abbiamo bisogno, quando è importante conoscere il significato di un certo versetto, perché quel significato poi ci dà pace, ci dà serenità, ci dà quella fiducia, quella situazione di rapporto con il Signore che ci sta mostrando quello che succede o quello che dovrà succedere o quello o il perché di certe situazioni che attraversiamo. Quindi c'è bisogno soprattutto che lo Spirito Santo ci guidi. Perché ci guidi, però lo Spirito Santo è importante che da parte nostra abbiamo il desiderio di essere guidati dallo Spirito Santo. Perché se non c'è questo desiderio è più difficile, il Signore fa quello che crede più opportuno. Non poniamo limiti alla misericordia, alla grazia di Dio, ma se uno è desideroso, è bramoso di conoscere la sua parola, il Signore nella sua parola appunto dice chiedete e vi sarà dato. Quindi se uno ha desiderio di conoscere e chiede al Signore conoscenza, il Signore non si tira indietro perché fa parte delle sue promesse. Quindi c'è bisogno di partecipazione interiore prima di tutto, e poi anche cercando di frequentare delle situazioni dove queste rivelazioni, questi chiarimenti possono essere manifestati. E dov'è il luogo più probabile che avvengano delle rivelazioni, che avvengano dove i fratelli sono riuniti insieme? E se ci riuniamo insieme intorno alla parola di Dio per conoscerla di più, per avere sempre maggiore conoscenza, non perché c'è uno che ci dà tutte le spiegazioni necessarie, ma perché tutti insieme che formiamo il corpo di Cristo siamo coinvolti in questo, abbiamo ognuno la sua capacità, la sua possibilità, la sua luce che può dare luce anche agli altri. Se siamo insieme, non è detto che siamo qui insieme e il pastore ci deve illuminare su un determinato argomento. Sì, certo, anche il pastore fa parte del gruppo, però non è solo lui, è lo Spirito Santo, e lo Spirito Santo si serve di chiunque. Se siete presenti, potete essere strumenti nelle mani dello Spirito Santo, e attraverso ciascuno può venire a noi, a tutti, una giusta rivelazione di un argomento che magari fino a quel momento lì non siamo riusciti a comprenderlo fino in fondo. E l'importanza di questo, di avere conoscenza sulla parola di Dio, ci è data in vari posti della parola. Ma vi leggo un altro brano, si trova in Atti capitolo 17 verso, mi pare, l'11, non lo so. Sì, Paolo era stato a evangelizzare in Tessalonica, e a Tessalonica però ci fu una rivolta contro di loro, contro Paolo e contro gli altri che erano con lui, e dovette venire via, dovrebbe fuggire, e andò a Berea e dice, riferito a quelle persone che erano a Berea: or questi erano di sentimenti più nobili di quelli di Tessalonica, perché li ricevettero. Perché ricevettero la parola con ogni premura. Però non si limitarono ad ascoltare Paolo che parlava e loro, guarda che belle cose che ci ha detto. No, a casa esaminando ogni giorno, perché ricevettero la parola con ogni premura, esaminando ogni giorno le scritture per vedere se le cose stavano proprio così. Le scritture. ritorna il riferimento. C'è una dottrina che viene annunziata, ma le cose stanno proprio così? Il punto fondamentale è sempre la scrittura. La scrittura non presa così come viene viene, ma analizzandola, richiedendo luce dal Signore per vedere se le cose corrispondono a quelle che ci sono state dette. Se io vi dico delle cose e voi dicevo, ma il che ci ha raccontato, delle cose giuste o delle cose delle bagianate? Allora a casa prendete la scrittura, andiamo un po' a vedere se quello che ha detto corrisponde. Questo è un desiderio di conoscere più a fondo la parola di Dio, di conoscerla sempre meglio, approfittare di tutte le opportunità che abbiamo per avere chiarezza, per avere quella visione più nitida, perché è tutto un insieme. La parola di Dio dall'inizio, dalla Genesi fino all'Apocalisse, ci parla di tante cose che, se si considerano con la mente umana, come tante persone fanno anche per screditare la parola di Dio, viene tirato fuori qualunque cosa è possibile tirarla fuori dalla parola di Dio. Sentite una volta, vegetariani, fa anche la parola di Dio, parla dei vegetariani, ma parla anche che mangiavano l'agnelli, che mangiavano capretti, mangiavano il pesce, sicché come si fa a dire che la parola di Dio ci parla bene di essere vegetariani? Vegetariani può essere giusto, per carità, non è mica sbagliato essere, ma non facciamo dire alla parola di Dio cose che non dice. Ci sono delle persone che hanno tirato fuori assurdità, proprio come le riunioni spiritiche, per intendersi. Vai. Figuriamoci se la parola di Dio dice che le sedute spiritiche sono favorevoli. Però c'è sempre qualche versetto che può essere travisato, può essere messo, come dice Giuliano, pastore a Firenze, dice: se si leva il testo dal contesto diventa un pretesto. Quindi va vista nel suo insieme la parola di Dio, non va semplicemente letto, se no succede quello, vai, fa anche tu come lui, il simigliante che aveva letto che doveva andare a impiccarsi. Va considerata nel suo insieme, va considerata. E allora, quale migliore modo che stare insieme per parlare intorno alla parola di Dio? Perché io la posso vedere in un modo che può anche essere giusto, un'altra persona lo può vedere in un altro modo che è altrettanto giusto, perché Dio è così infinito che non si può porre un limite da dire è così. Quello vuol dire ingabbiare Dio, vuol dire metterlo in un contenitore e averlo a nostra immagine e somiglianza, ma non è così. Dio è ampio, Dio spazia in tutte le dimensioni che ci possono essere. Quindi abbiamo bisogno di stare insieme e parlare, comunicarci fra noi il nostro pensiero. Questo la vedo in questo modo. Io invece la vedo in quest'altro modo. La mia esperienza però è diversa ancora. Sono tutte cose giuste, sono tutte cose vere, sono tutte cose che ognuno realizza secondo la propria sensibilità, la loro situazione, la loro capacità. Ma sono tutte vere. Ma parlandone insieme, assimiliamo che Dio non è soltanto come lo vediamo noi, ma è anche come lo vedono i nostri fratelli, le nostre sorelle. Che c'è modo di poter considerare giusto quello che magari non avevamo ritenuto giusto fino a quel momento, o viceversa, di non ritenere giusto quello che magari ci pareva giusto, ma stando insieme.
Sono le sfaccettature di ogni amante.
Sì. Così vedete che le mogli sono l'aiuto convenevole. Questa è una dimostrazione, ma non è solo questo, c'è solo questo. Effettivamente è così, perché ognuno ha la sua esperienza, ma se l'esperienza la teniamo per noi e basta, è limitata, è un qualche cosa che ci vale per la nostra situazione, ma se la testimoniamo agli altri, se gli altri la testimoniano agli altri ancora, quello che è stato anche per loro, ecco che c'è una crescita, si vede le cose in maniera differente. Allora ci possono essere situazioni che dice: vada, io pensavo male di quel fratello, di quella sorella, perché non li vedevo fare, invece no, magari anche quello era nel giusto. Perciò il mio invito in questa mattina, perché questo messaggio l'ho dato proprio per questo, per invogliarvi a essere presenti quando il giovedì parleremo intorno alla parola di Dio, che possiamo trattare un argomento, magari ce lo fate sapere a Gianluca avanti, in modo che possiamo preparare, ma soprattutto essere presenti qui tutti insieme ci comporta quella, come dice, come bello e come piacevole, ora, quando i fratelli dimorano insieme, è come l'olio sparso sulla barba d'Aronne, su tutti i suoi vestimenti, eccetera, perché la cosa importante, qui, dove i fratelli sono riuniti insieme, e anche quando viene trattato degli argomenti intorno alla sua parola, è qui che Dio ha stabilito la sua benedizione. Quindi è un punto fermo questo qui, un punto di riferimento per noi. Quando siamo riuniti insieme c'è la benedizione di Dio. La domenica c'è la benedizione di Dio. Il giovedì c'è la benedizione di Dio. Io sono stato anche a delle riunioni che la benedizione di Dio non l'ho sentita, ma c'erano dei motivi, contrasti, delle contestazioni, cioè era sempre un tirar fuori il brutto delle cose, e quando uno usciva dalla riunione era sollevato: oh, meno male è finita, perché non ne potevo più. Non era quella la benedizione di Dio. Non so se era presente Dio in quella circostanza, forse sì, era presente lo stesso. Ma quando si esce dalla riunione e ci si sente arricchiti, ci si sente sollevati, ci si sente aiutati, quella è la benedizione che entra nei nostri cuori e ci sostiene, ci porta avanti, ci dà forza per gli avvenimenti successivi, per i giorni, il giorno dopo, i giorni appresso, perché Dio non sta con le mani in mano quando è riunito nel nostro mezzo, perché dove due o tre sono riuniti io sarò in mezzo a loro, disse Gesù. E che ci fa qui in mezzo a noi se non contribuisce? Lui desidera contribuire affinché veniamo arricchiti, e quando siamo riuniti insieme attraverso una preghiera, attraverso una testimonianza, attraverso un messaggio, attraverso qualunque cosa, possiamo trarre dei benefici. È capitato che magari a qualcuno era sfuggito qualche benedizione, diciamo, ma qualche altro l'aveva afferrata, perché era più sensibile, era forse più importante per lui. Mi ricordo ci fu una profezia che molti li lasciò indifferenti, ma qualcuno no, pochi, perché quella profezia era indirizzata a quelle persone, perché quando siamo insieme avvengono anche queste cose, vengono chiarite certe situazioni, e questa profezia che magari, perché non ne avevano bisogno, altre persone non avevano trovato nessun beneficio, chi ne aveva bisogno invece si era molto rallegrato di questo, e fu una testimonianza che fu data proprio dietro a una profezia che era stata data. Con questo, per cercare di far contenta anche la mia moglie, chiudo il messaggio e il Signore ci benedica. Amen.